Ok, allora come dicevo, qui comincia la parte di topologia generale. Allora, sembra che sia obbligatorio fare la battuta, topologia non è la scienza dei topi, e con topos si intendeva in generale, come dire, spazio. Allora, la topologia è legata a un nome che è quello di Hausdorff, Felix Hausdorff, e l'idea essenzialmente è la seguente. Allora, voi dovete pensare che l'Ottocento era stato dedicato essenzialmente, tra Gauss e più avanti con Riemann, per riuscire a essenzialmente trattare il caso di spazi metrici, cioè in cui si potesse misurare la distanza tra punti usando numeri reali, nei casi non banali. Nel caso di spazi euclidei si fa fin dai primi giorni, la distanza fra due punti è la norma del vettore differenza. La distanza tra due punti su una superficie no, è tutta una cosa molto più complicata, bisogna guardare le curve che li collegano, cercare se ce n'è una minima e così via. E, essenzialmente tutta la teoria di Gauss è riuscire a fare i calcoli metrici su superfici o su spazi curvi, in cui la distanza non si calcola con segmenti, si calcola con curve. E, questo è ancora, diciamo, molto specifico, nel senso che si continua a usare per calcolare se punti sono vicini o sono lontani, cioè per vedere che cos'è vicino a un punto, si continua a usare i numeri reali, cioè si continua a usare la struttura dei numeri reali per parlare di rapporti di vicinanza tra punti. Allora, questo ha i suoi vantaggi, ovviamente, e ha i suoi svantaggi, nel senso che è un modo molto specifico di dare una struttura allo spazio. E già nell'Ottocento in realtà c'erano vari tentativi di dare teorie più generali che non gli spazi metrici, e tutto quello che abbiamo fatto finora, varietà, sono tutti spazi metrici. E tutti gli spazi euclidei ovviamente sono metrici, anzi sono normati in realtà, gli spazi vettoriali almeno. E quello che fa Hausdorff nel 1914, quindi inizio del Novecento, 1914, scrive un articolo in cui propone degli assiomi estremamente semplici che non hanno niente a che vedere con i numeri reali, per dare una struttura, diciamo, di che cosa voglia dire per dei punti essere vicini a un punto. Notate che l'essere vicini a un punto è quello che serve per parlare di limiti di funzioni. Quando si parla di limiti di funzioni si dice, si descrive che cosa succede vicino al punto, non importa cosa c'è lontano, ma che cosa vuol dire vicino al punto, finora l'avete sempre detto o l'abbiamo sempre detto, con la distanza del punto minore di epsilon, distanza del punto minore di delta e quelle di questo tipo, cose estremamente complicate, estremamente scoccianti. Ecco, quello che fa Hausdorff è di proporre degli assiomi estremamente semplici, puramente insiemistici, per trattare questo tipo di cose, cioè la vicinanza tra punti senza parlare di distanze. E, allora, quello che lui introduce sono gli assiomi di topologia, che sono quelli che usiamo ancora oggi noi, con due differenze però. Lui confonde, tratta insieme, rischiamo pure confonde, quelli che noi chiamiamo oggi aperti e quelli che noi chiamiamo oggi intorni dei punti. Cioè lui fa la teoria degli intorni aperti dei punti, mentre noi distingueremo completamente cos'è un aperto nello spazio, cos'è un intorno dei punti. Le due cose sono in relazione, ovviamente, si determinano tra di loro. Però noi distinguiamo nettamente, parlare di aperti è una cosa, parlare di intorni dei punti è un'altra cosa. Lui invece dà degli assiomi per gli intorni aperti, sostanzialmente. E altra differenza rispetto a noi, lui mette sempre questo assioma di separazione che noi adesso chiamiamo T2 o Hausdorff. Per lui è un assioma generale, per noi invece no. L'assioma T2 o Hausdorff, che noi chiamiamo oggi Hausdorff. Lui lo mette sempre, noi invece preferiamo non metterlo quando definiamo gli spazi topologici in generale, perché ci sono molti spazi interessanti che non hanno la proprietà di separazione Hausdorff. Hausdorff probabilmente è una cosa che già conoscete: due punti distinti hanno intoni disgiunti, penso l'abbiate visto in analisi. Tutti gli spazi che avete visto finora sono Hausdorff. Ecco, modulo queste due differenze, gli assiomi che aveva dato lui a quell'epoca sono ancora quelli che usiamo noi e sono semplicissimi e sono talmente semplici che la cosa è piaciuta a tutti. Allora, nel Novecento, e questo è un problema, nel Novecento tutti quanti sono messi a studiare la topologia e quello che è successo è che a un certo punto tutti quanti hanno cominciato a scrivere libri di topologia senza parlarsi tra di loro. E quindi la terminologia nel campo della topologia è fatta così: ci sono pochissime cose che sono universali. Per esempio, cosa vuol dire T2, cosa vuol dire Hausdorff, cosa vuol dire aperto. Però la maggior parte delle altre definizioni dipendono dai libri. Per esempio, cosa vuol dire compatto? È una cosa che dipende dai libri. Qualcuno chiama compatto una cosa, qualcuno chiama precompatto, qualcuno paracompatto. E quando vedete un teorema di topologia su un libro del tipo uno spazio compatto succede questo e quello, bisogna andare a vedere cosa vuol dire compatto in quel libro, perché potrebbe essere diverso. E purtroppo la cosa è ormai intrattabile, nel senso che proprio la terminologia metà del Novecento è completamente esplosa. Nessuno è riuscito ad avere dominanza, diciamo, e a imporre a tutti la stessa terminologia, nemmeno Bourbaki, che pure ha scritto qualche volume di topologia. E quindi nel Novecento, attenzione, molto sviluppo, notazioni e definizioni incoerenti, diciamo non compatibili. E di conseguenza vi dico, in ogni libro di topologia vanno controllate, nel senso di verificate quali sono le definizioni che sto usando. Vanno verificate quali definizioni si usano. E questo è il motivo per cui è difficile, diciamo, dare un libro di topologia che sia universalmente accettato come... quindi spesso non c'è una terminologia universalmente accettata. E dunque, libri di topologia ce ne sono un sacco in biblioteca. È divertente guardarli, ma bisogna stare molto attenti a questo fatto. Questo capita anche perché la topologia in teoria era nata per fare analisi geometria, cioè parlare di analisi, fare limiti, senza però dover usare necessariamente le metriche, cioè i numeri reali. Però le definizioni e gli sviluppi sono talmente astratti e talmente semplici, cioè basici, che vengono usate attualmente in praticamente tutta la matematica. Per esempio, in algebra uno se lo aspetta, perché quando ha anelli, gruppi o altre cose gli mette delle topologie, quando vuole mettere delle topologie difficilmente sono metriche, sono cose abbastanza astratte, che hanno a che fare con l'aritmetica più che con l'analisi. Però in logica, per esempio, i valori di verità di una logica di solito sono aperti in uno spazio topologico. Il valore vero o falso è il vuoto o tutto lo spazio. Però se ha una topologia più complicata può avere valori di verità più complicati, tavole di verità più complicate, e questo fa logiche diverse. Anche in aspetti applicativi si usa la topologia. Dove non c'entrano metriche, c'entra quasi sempre una topologia. Per cui in realtà avere le nozioni di base, diciamo, è indispensabile per fare qualunque cosa sai di matematica, se uno la guarda abbastanza c'è sotto qualcosa di topologia. E questo è un altro motivo, diciamo, per cui la topologia ha avuto uno sviluppo incredibile nel Novecento. E noi faremo solo alcune cose di base. E, allora vi parlo un attimo del programma che intendo fare, però vi dico quali riferimenti pensavo di usare, cioè essenzialmente nessuno. Nel senso che, come al solito, ho scritto degli appunti, però non essendoci una terminologia universale, ovviamente anche la terminologia che uso io l'ho scelta, ho scelto quella che mi sembra più accettata, però non è universale, in molte cose non è universale. Dove è proprio poco universale ve lo segnalo. C'è un vecchio libro in italiano, per chi vuole leggere in italiano, di tre autori, Checcoli, Tognoli, Vesentini. Questo libro non mi piace moltissimo, però per esempio dice bigettivo invece che bigliettivo, però è un libro accessibile, diciamo, è abbastanza completo, era un classico, veniva usato in Italia qualche decina di anni fa come classico. C'è un libro più moderno che mi piace, che però non so se consigliare, perché questo è un libro forse troppo moderno, Willard. È un bel libro, secondo me, forse un po' troppo moderno. Se guardate i libri che si intitolano Topologia generale, ce n'è tutta una sfilza in biblioteca. Alcuni sono in 3-4 volumi, cioè volevano fare cose enciclopediche. Naturalmente non conviene leggersi tutti i libri di topologia. Questi due, secondo me, sono abbastanza raccomandabili. Questione di stile, naturalmente negli appunti c'è tutto quello che faccio a lezione, c'è un po' di più, qualche volta troppo di più, però se uno guarda gli appunti è essenzialmente sufficiente, però quei due libri consiglierei di dargli un'occhiata perché possono aprire un pochino la mente. Questione di stile, la topologia è una cosa che parte in modo semplicissimo, dopodiché diventa all'improvviso complicatissima e uno rischia di non capire niente. O di avere l'impressione di essere in una nebbia tremenda. Allora, la cosa fondamentale è questa. Noi faremo ovviamente teoria, ovviamente esercizi, o meglio, non esercizi, li chiamiamo esempi. E gli esempi sono una cosa fondamentale per capire la teoria, nel senso che le definizioni che diamo sono tali che per capire la definizione bisogna farsi almeno qualche esempio di uno spazio che soddisfi a quella definizione e di qualche spazio che non soddisfi a quella definizione, cioè riuscire a distinguere. Molto spesso se un teorema è falso, cioè se una cosa non implica un'altra, vuol dire c'è uno spazio che ha una certa proprietà senza avere l'altra, ma trovarsi degli esempi di questo tipo spesso è complicatissimo. C'è un libro di controesempi in topologia. Non mi ricordo gli autori, però se cercate controesempi in topologia, Counter Examples in Topology, trovate un libro. Questo libro è anche stato trasformato in un sito web cliccabile in cui si va su tutti gli esempi e ti spiega per ogni esempio che è controesempio a che cosa. Questo è una fonte di esempi inesauribile, essenzialmente, che è molto interessante guardare perché si vede anche il livello di follia a cui sono arrivati quelli che si occupavano di topologia. E sono arrivati al punto di inventarsi degli spazi per fare esattamente un controesempio a una proprietà banalissima, cioè proprio in cui però il controesempio diventa estremamente difficile. Allora, il programma che facciamo noi è proprio quello basico, cioè topologia generale. Allora, la prima cosa che faremo saranno le definizioni. Ci sono vari modi di introdurre le topologie. Faremo gli assiomi di topologia Hausdorff, gli operatori di Kuratowski e la nozione di struttura topologica tramite filtri. Diremo cosa sono i filtri su un insieme e per cosa si usano. I filtri essenzialmente sono la nozione astratta per calcolare i limiti. Voi calcolate i limiti con le successioni di solito. I filtri sono il modo vero, intrinseco, di calcolare successioni. Parleremo di funzioni continue. Parlare di topologia essenzialmente serve esattamente a questo, a definire quali funzioni hanno la proprietà di essere continue e anche altre proprietà del tipo aperte, chiuse, omeomorfismi e così via. E qui c'è una parte importantissima che essenzialmente vi dirà, date certe funzioni, come definire delle topologie canoniche in modo che quelle funzioni siano continue. Cioè la cosa più interessante che dovete imparare è esattamente una specie di proprietà universale del tipo che topologia devo dare a uno spazio in modo che una certa serie di funzioni che mi interessano siano continue e topologie definite da continuità. Topologie definite da continuità. Fatto questo avremo abbastanza esempi da studiare le proprietà topologiche. Studieremo la numerabilità, nel senso topologico del termine, studieremo la separazione dei punti, di cui conoscete solo l'assioma di Hausdorff, credo che si chiama T2, ci sono assiomi T0, T1, T2, T3, T3,5, T4, T5 e compagnia, cioè tutta una gerarchia di possibilità di separare i punti tra di loro usando le topologie. Parleremo di connessione. Di connessione e connessione per archi. Parleremo di compattezza. Non parleremo di completezza. Allora, la nozione di essere connessi, di essere compatti, di essere separabili e così via, l'avete già vista in analisi. L'avete vista in analisi nel caso di spazi metrici o forse solo nel caso di spazi Rn. E quello che faremo noi è prendere queste nozioni e generalizzarle a qualunque spazio topologico. Naturalmente vedremo anche il caso particolare degli spazi metrici, che però darò per scontato, cioè che tutti quanti abbiate. E questa parte finisce con facendo le superfici reali compatte. Le superfici reali compatte sono un caso speciale di spazi topologici. Sono spazi topologici con certe proprietà, con un atlante su aperti di R2. Questo gli dà il nome, si chiamano superfici reali compatte. E quello che sappiamo fare è la classificazione topologica. Questo è un risultato fondamentale. Classificazione topologica, che vuol dire classificare a meno di omeomorfismi, cioè di mappe bigliettive e bicontinue. Classificazione topologica, e qui ci saranno alcune cose interessanti. Cos'è l'orientazione, ma già lo sappiamo. Che cos'ha la caratteristica di Euler-Poincaré? Che cos'è G, il genere delle superfici? E com'è che in base a queste invarianti uno può classificare le superfici? E questo è un bel risultato classico che vale la pena, che ha un sacco di conseguenze. Ok, allora questo è il nostro programma, questi i riferimenti li ho detti, e allora cominciamo con le definizioni. Definizione di topologia secondo Hausdorff. Allora, X è un insieme qualsiasi e Allora, una topologia su X. È un sottinsieme di parti di X, cioè una collezione di insiemi di X, che abbia due proprietà, detti aperti, X, tale che essenzialmente ha due proprietà, è chiuso per unioni arbitrarie. E che significa se certi U con alfa appartengono alla topologia di X, allora l'unione su alfa di tutti questi insiemi U con alfa, anche lui è nella topologia. In particolare, qual è l'unione sull'insieme vuoto? Qui c'è un insieme di indici. Se per caso l'insieme di indici è il vuoto, l'unione sull'insieme vuoto che cos'è? È il vuoto stesso e quindi il vuoto è un elemento della topologia. Allora, è chiuso per unioni arbitrarie ed è chiuso per intersezioni finite. Che significa? Se alfa appartiene a F finito come insieme e gli U con alfa appartengono alla topologia, allora l'intersezione per alfa appartenente a F che è finito degli U con alfa appartiene alla topologia. Attenzione che l'insieme è finito. In particolare, prendete come A l'insieme vuoto, l'intersezione sull'insieme vuoto è X, quindi X stesso appartiene alla topologia. E se volete, se U e V appartengono alla topologia, allora U intersecato V appartiene alla topologia. Allora, di solito nei libri è scritto che una topologia è un sottinsieme di parti di X che contiene il vuoto, contiene X, è chiuso per unioni arbitrarie e intersezioni binarie o finite. Se è chiuso per intersezioni binarie, per induzione, è chiuso per intersezioni finite. D'accordo? Però a livello astratto basta dire che è chiuso per unioni arbitrarie, automaticamente arriva il vuoto, e per intersezioni finite e automaticamente arriva X, usando l'intersezione sugli indici vuoti, sull'insieme di indici vuoti. Allora, il vuoto è usando A uguale l'insieme vuoto, usando e dire è chiuso per l'insieme X e le intersezioni binarie è la stessa cosa che dire è chiuso per tutte le intersezioni finite. Ok, allora notate che questa definizione non ha niente a che fare con i numeri reali. È una definizione insiemistica, vi dice prendete un insieme X, prendete un sottinsieme di parti di X fatte in un certo modo e sembra incredibile, ma con questo si fa praticamente l'analisi. Quindi capite che l'idea di Hausdorff è eccezionale, assiomi semplicissimi e poi dopo conseguenze incredibili. La coppia X tau X è quella che chiamiamo uno spazio topologico. E di solito scriveremo X sottointendendo la topologia, a meno che non sia non possa fare confusione. Capiterà sullo stesso insieme di usare più topologie, quindi dovremo specificare quale stiamo usando. Ok, allora questi sono gli aperti. equivalentemente possiamo definire x tau x spazio topologico dicendo qual è la famiglia dei chiusi. Allora, la famiglia dei chiusi è un C di X sottoinsieme di parti di X tale che è chiuso per intersezioni arbitrarie, chiuso per unioni finite. Si passa dalla topologia di X alla famiglia dei chiusi CX per complemento insiemistico. Cioè, ad ogni aperto U associate X tolto U, questo è un chiuso. Conoscete le leggi di De Morgan per fare i complementari di un'intersezione? Viene l'unione dei complementari e viceversa. Quindi se l'insieme di X è chiuso per unioni arbitrarie, l'insieme dei chiusi è chiuso per intersezioni arbitrarie. D'accordo? Quindi qui non... qualche volta questo complemento in X, siccome scrivere X meno U è antipatico, si scrive il complementare di U e qualche volta si scrive anche U con la C in cima per dire complementare. Questo rende più leggibili qualche volta le formule. Bene, allora, facciamo prima le osservazioni banali, osservazioni facili. Con le osservazioni facili arrivano anche alcuni esempi facili. Allora, se prendiamo un insieme X, fissiamo l'insieme X e guardiamo a tutte le topologie possibili che possiamo definire su X, cioè tutti i sottoinsiemi di parti di X che hanno quella proprietà essere chiusi per unione arbitraria e intersezioni finite. Allora, a priori è un casino, però ci sono alcune osservazioni facili. L'insieme di tutte le topologie fissato un insieme X. L'insieme di tutte le topologie su X, le topologie, ricordate, sono sottoinsiemi di parti di X, cioè collezioni di sottoinsiemi. L'insieme di tutte le topologie di X è ordinato per inclusione. Diremo che una topologia su X è minore o uguale di un'altra topologia su X se e solo se la topologia su X è un sottoinsieme della topologia primo come sottoinsieme di parti di X. Allora, questa relazione ci dice che Tx è più grossolana di T'X, cioè più aperti ci sono e più siete contenti, meno aperti ci sono e più considerate grossolana la topologia, oppure dite che T'X è più fine di Tx. E qualche volta si dice più debole, se ha meno aperti, qualche volta si dice più forte, se ha più aperti. Quella che ha più insiemi si dice più forte. Quindi l'ordine è semplicemente l'ordine di inclusione nelle parti di X, come sottoinsieme di parti di X. C'è una minima topologia possibile su X. Qual è? Beh, abbiamo visto essenzialmente prima che il vuoto ci deve essere per forza, che X ci deve essere per forza. Ora, se prendete solo questi due elementi, il vuoto e X, vedete subito che soddisfa gli assiomi, è chiuso per unioni arbitrarie, le unioni lì fate solo il vuoto con X, viene sempre X, o intersezioni finite. Le intersezioni, vuoto con X, intersecate sempre il vuoto che è nella topologia. Quindi questa è la più piccola topologia possibile. Ecco, questa si chiama la topologia banale o indiscreta. Topologia banale o indiscreta. E c'è anche una massima topologia. Qual è la massima topologia che non può mettere su X? Se mettete tutto parti di X non c'è problema. Tutte le operazioni insiemistiche sono là dentro. Quindi unioni arbitrarie, intersezioni finite, ma anche intersezioni arbitrarie, tutto quello che volete. Questa è la massima topologia possibile. Tutte le altre topologie sono in mezzo tra queste due. Naturalmente di solito due topologie non sono confrontabili. Allora, stiamo parlando dell'insieme di tutte le topologie. Allora, è ordinato per inclusione, ha un elemento minimo, la topologia banale, un elemento massimo. Ah, questa si chiama topologia discreta caotica. L'idea fondamentalmente è che gli aperti servono per descrivere i punti che contengono un aperto. Se tutti gli elementi di parti di X sono aperti, vuol dire che ogni punto è aperto. Essenzialmente per descrivere un punto si usa il punto e basta. Tutti gli altri sono lontani. L'insieme di topologie su X, e questo è un po' più serio, è stabile per intersezioni arbitrarie. Il che significa, se i T con alfa sono topologie su X, per alfa appartenente a un insieme A qualsiasi, allora l'intersezione su alfa appartenente ad A di tutte le T con alfa, che comunque sia è un sottoinsieme di parti di X, è una topologia. Questo è piccolo problemino che vi lascio. Se tutti i T con alfa soddisfano le proprietà di essere topologia, le intersecate tutte quante, vi resta un sottoinsieme di parti di X che soddisfa gli stessi assiomi. Per esempio, il vuoto appartiene a tutti i T con alfa e allora appartiene all'intersezione di tutti i T con alfa, ovviamente. Problemino. E, dunque, e qui attenzione perché le cose che ho detto finora sono quasi banali. L'insieme delle topologie è ordinato, c'è una minima, c'è una massima. Se prendete un insieme di topologie, fate l'intersezione, viene una topologia. Fin qua è praticamente tutto banale. Adesso arriva una cosa fortemente non banale. È preso un qualunque sottoinsieme di parti di X, esiste la più piccola topologia che contiene quell'insieme. Dunque, preso P sottoinsieme di parti di X qualsiasi, esiste una più piccola, una minima topologia su X che contiene P. Cioè potete partire con qualunque sottoinsieme di parti di X e quello, come si dice, genera una topologia. Cioè c'è una più piccola topologia su X che contiene quell'insieme. Perché? E si dice topologia generata da P. Perché guardate tutte le topologie che contengono quell'insieme P, almeno una c'è, la topologia discreta che è tutto parti di X contiene quell'insieme. Bene, prendete tutte le topologie che contengono P, fate l'intersezione, è una topologia e contiene P. Perché? Consideriamo tutte le topologie che contengono P e almeno una c'è ed è parti di X. Parti di X è una topologia, certamente contiene P, e facciamo l'intersezione di queste. È una topologia, perché? Perché l'intersezione arbitraria di topologia è una topologia e contiene P. Quindi potete partire da un qualunque sottoinsieme di parti di X e potete star sicuri che c'è esattamente una topologia minima che contiene quell'insieme. Ok, prima di fare l'intervallo comincio con qualche esempio di allenamento. Allora gli esempi qua vanno presi veramente seriamente, cioè bisogna allora esempi, topologia banale e topologia discreta li abbiamo già visti, minimo e massimo. La banale è il vuoto X, la discreta è tutta parte di X, minima e massima tra le topologie, lì non insisto. Allora, problema per voi. Se X è fatto da due punti, quante topologie ci sono su X? Scrivere tutte le possibili topologie. Facendo anche vedere le inclusioni. Allora, questo primo esempio, questo primo problema. Adesso prendiamo X, un insieme qualsiasi. E definiamo una topologia che chiameremo la topologia cofinita su X. Topologia cofinita su X è quella per cui T con X è formato da vuoto e sottoinsiemi cofiniti, ovvero Cx, l'insieme dei chiusi, è formato da X e i sottoinsiemi finiti. Se prendete un qualunque insieme X e decidete i chiusi, per definizione sono i sottoinsiemi finiti. Quindi gli aperti, che sono i complementari dei chiusi, sono i sottoinsiemi cofiniti, cioè quelli tali che il complementare è finito. E dovete aggiungere il vuoto X rispettivamente per il solito motivo. Questa è una topologia su X. Perché? topologia cofinita è quella per cui TX è formato da insiemi cofiniti. Cosa succede se prendete insiemi cofiniti e fate unione arbitraria? Quando fate l'unione, l'insieme aumenta, quindi il complementare diminuisce, se era finito rimane finito. Quindi è chiuso per unione arbitraria, evidentemente. D'altra parte è chiuso per intersezione finita, perché se prendete un insieme finito di insiemi cofiniti e fate l'intersezione, quello che resta fuori è comunque un insieme finito. Unione finita di finiti è finita. Finito insiemisticamente, cioè avere un numero finito di punti. Ecco, questa è una topologia che uno può mettere su qualunque insieme. E naturalmente quando pensate a questa topologia su R, per esempio, prendete la retta reale e definite che gli aperti sono i complementari di un insieme finito di punti. Allora, cos'è che succede? Che quando prendete due aperti e fate l'intersezione, non è mai vuota. Perché se fate l'intersezione di due aperti avete buttato via un insieme finito di punti di uno dell'altro e basta. Quindi questa è una topologia in cui non ci sarà un assioma di separazione Hausdorff. Qui due aperti si intersecano sempre. Quindi notate la generalità di questa nozione. Cioè voi siete abituati a pensare che gli aperti sono palline aperte intorno a punti oppure intervalli aperti intorno a un punto. In questa topologia gli aperti sono essenzialmente i cofiniti, cioè l'intero X tolti un po' di punti, un numero finito di punti. È una topologia esattamente come le altre, beh, un po' diversa. Nota, se X stesso è insieme finito, insiemisticamente finito, cioè che è un numero finito di punti, allora la topologia cofinita è uguale alla topologia discreta, perché qualunque insieme a quel punto è un aperto. Ma per esempio già x uguale a n, n è un insieme infinito, numerabile, la topologia cofinita non è la topologia discreta. X uguale a n, la topologia cofinita è contenuta e diversa, e lo scriviamo così, contenuta e diversa, nella topologia discreta. E, non so se già... Ok, per chi ha abbastanza fantasia, dovrebbe capire che questa topologia su N in realtà è quella che usate per calcolare i limiti di successioni. Quando avete una successione, cioè qualcosa indiciato dai numeri naturali, l'unica cosa che potete fare è calcolare il limite per n che tende a infinito. Calcolare il limite per n che tende a infinito vuol dire guardare la successione da un certo punto in poi, fondamentalmente, cioè trascurare un numero finito di termini. Quindi questa topologia è quella che si userà su n per calcolare i limiti sulle successioni. Ok, allora x insieme qualsiasi, topologia cofinita, sempre x insieme qualsiasi, diciamo cos'è la topologia conumerabile. Topologia conumerabile, mentre qua abbiamo detto la topologia cofinita su x, come vi immaginate è quella per cui t con x è formato da vuoto e sottinsiemi u tali che x meno u è al più numerabile. Ecco, quando di solito dico numerabile vuol dire al più numerabile. Al più numerabile, cioè finito o numerabile. Che significa finito o numerabile. E però di solito io dirò semplicemente numerabile, con numerabile intendo minore o uguale di numerabile. Ovvero i chiusi sono formati dagli insiemi al più numerabili. Se x stesso è insieme numerabile, allora la topologia connumerabile è uguale alla topologia discreta. Altrimenti, esempio x uguale ad r, no. Notate che per x uguale ad r, per esempio, in questa topologia, il sottinsieme q, razionali, è numerabile e quindi è un chiuso. Cosa che è completamente facile nella topologia metrica di R, Q è denso addirittura, non è chiuso, il suo chiuso è tutto R. Invece in questa topologia Q è un sottinsieme chiuso, il complementare è un aperto. Ok, allora abbiamo detto topologia banale discreta, X qualsiasi può avere topologia cofinita, connumerabile e può essere o no la discreta a seconda. E aggiungo un altro esempio che è ancora nel caso facile, diciamo, intellettuale. Allora, sempre x insieme qualsiasi. Prendiamo y, un sottinsieme di x, e allora si chiama topologia includente di y. La topologia su x, i cui elementi sono il vuoto e tutti i sottinsiemi che contengono y. Capite il nome includente di y? Includente vuol dire considerate un aperto che sia o il vuoto, perché dobbiamo metterlo dentro, oppure qualunque insieme che contenga y. Allora fate il controllo mentale, è vero che è chiuso per unioni arbitrarie, prendete una famiglia di insiemi che contiene y, fate l'unione e contiene y, ovviamente. È vero che è chiuso per intersezioni finite, prendete insiemi che contengono y, quando fate l'intersezione tutti contengono y, l'intersezione contiene y. Ok? Quindi questa è una famiglia chiusa per unioni arbitrarie e intersezioni finite. Uno potrebbe dire, ah, ma è chiusa anche per intersezioni arbitrarie. Se prendete una famiglia qualunque di insiemi che contiene y, fate l'intersezione e contiene y. Ok? Quindi questo è anche più che una topologia. Ok? Però è una topologia. Topologia includente di y è la topologia su x in cui gli elementi sono il vuoto e tutti i sottinsiemi che contengono y. E naturalmente vi... per esempio se y è l'insieme vuoto, viene la topologia discreta. Altrimenti no. Se y è un punto, vengono tutti i sovrainsiemi di quel punto. E c'è anche la topologia escludente. Topologia escludente di y è la topologia su x, i cui chiusi contengono y. E gli insiemi contenenti y. Quindi gli aperti sono quelli che intersecano y nel vuoto, o tutto x o intersecano y nel vuoto. Gli aperti sono x e i sottinsiemi disgiunti da y, cioè che intersecano y nel vuoto. Questa è una topologia per motivo che dicevo prima, l'intersezione arbitraria di questi è ancora di questo tipo. Ok, allora aggiungo un attimo in rosso un inizio di questo problema che vi ho lasciato. Allora, quando prendete x uguale 0, 1, allora la più piccola topologia che potete mettere che cos'è? È il vuoto e tutto x, questa è la topologia minima. La topologia massima che potete mettere è tutto parti di x. Parti di x è formato da che cosa? Dal vuoto, dall'insieme che contiene 0, l'insieme che contiene 1, l'insieme che contiene 0, 1. C'è qualcos'altro? Mi pare di no, vero? E qua in mezzo, che altre topologie ci possono essere? Allora, provate a guardare questa. Questa topologia, che contiene ovviamente il vuoto, contiene tutto x, contiene 0, 1, ma contiene, per esempio, il punto 1. Questo è x. Questa topologia sta qua in mezzo. Allora, prima di tutto, è una topologia. Dovete controllare se è chiusa per intersezioni finite e unioni arbitrarie. Fate le unioni possibili, è sempre un elemento di quell'insieme, fate le intersezioni possibili, idem. Questa è una topologia in cui c'è il punto 1 che è aperto. Di conseguenza il complementare è un punto chiuso. E voi siete abituati a pensare che i punti sono chiusi nella topologia reale. In una topologia in generale un punto può benissimo essere un aperto lui stesso, per esempio nella topologia discreta. Questa topologia, questo tipo di topologie in cui ci sono due punti, uno chiuso e uno aperto, si chiamano topologie di Sierpinski. Sierpinski. E sono di una certa importanza. Ce n'è un'altra. Allora, quella ve la lascio. Allora, facciamo 5 minuti di intervallo e poi vediamo come costruire altre topologie, cioè strumenti per costruire topologie.
Cercando questa matrice, c'è la matrice gamma I,
sì.
Qui è scritto GV 2F1 meno GV, però rifacendo i conti viene che è E.
Sì.
Sì, è sul file c'è scritto.
Sì, che devo correggere, aspetti un attimo, allora. Dov'è il file? Era questo di filosofia, giusto?
Sì.
Sì, beh,
sì, sì.
Devo ammettere, mi preoccupo poco perché appunto è filosofia questa, quindi uno ha il diritto di fare gli sbagli che vuole.
Anche un po' per filosofia.
Sì, esatto. Quindi qui ho fatto, è uno sbaglio. Dunque, cos'è che ho scritto? Il V è giusto. Giusto?
Sì.
Che devo derivare rispetto a V è giusto, ma qua c'è la E.
C'è la E, esatto. Ok, no, per il resto è ok. E poi sull'ultima parte in russo che ha aggiunto a fine lezione sulle geodetiche. Qui non ho capito perché può passare quando fa la derivata covariante delta T, qui dopo diventa insomma.
Ah, è un altro modo di scrivere questa formula. Il D con T
sì.
È una combinazione lineare delle derivate dello spazio.
Okay.
E quale combinazione? Esattamente quella che ha come direzione il vettore tangente. Quindi il D con T è esattamente la somma dei gamma I primo D con I.
Ok.
Cioè qui sto confondendo il vettore tangente con la derivazione.
Okay.
Quindi lì sto scrivendo semplicemente la derivazione,
sì.
La penso come combinazione dei vettori D con I,
okay.
Quali sono i combinatori? I gamma J primo in ogni fissato punto. E allora uso la linearità adesso sulla derivazione.
Sì, ok, dopo, ok, perfetto. A posto, grazie. Sì, sì.
Allora, io continuo con le mie domande. Qui avevamo la derivata in x, cioè rispetto al campo totale x, e quando poi applichiamo Leibniz.
Perché derivata? Quale derivata?
X applicata.
Ah, x applicato al prodotto scalare.
Poi applicando Leibniz passiamo al tangente.
Scusa, dov'è?
Era la parte sui normali.
Allora, questo è la seconda forma. Allora, questa è la seconda forma. X applicata, quindi questa è la seconda forma, quindi è L di X scalare questo, ovviamente la seconda forma è quello, X applicato alla seconda forma di L di Y scalare Z, ok. Quindi qual è la domanda? Adesso
perché
non dovrebbe.
Quando applichiamo Leibniz a questo prodotto passiamo al derivata covariante e non va in X.
Dunque questo è quello là, poi uno vuole sviluppare questo naturalmente si ottiene. L di Y è un vettore dello spazio tangente, giusto? E Z è un vettore dello spazio tangente. Cioè quando uno pensa di usare queste formule, pensa sempre X, Y, Z sono sul fibrato tangente. Giusto? Allora, per esempio, questo probabilmente è più facile da capire. Uno cosa dovrebbe scrivere lì? L di Y prodotto scalare con X applicato a Z, giusto? Però L Y è sullo spazio tangente. Quindi quando fai il prodotto scalare con X calcolato in Z,
la parte ortogonale.
Uno pensa sempre di usare questo su campi materiali tangenti, quindi anche qua il ragionamento sarebbe x applicato a questo scalare z, ma z è sul tangente, quindi si va lasciando da parte.
E l'altra domanda è che la stessa che le hanno fatto adesso su questo. Un'opera del TT che è diventata la somma dei gamma J primo.
Ma scusi, queste sono note che ha scritto lei, non ho scritto io.
Sì,
ok. questo passaggio diventa sempre, perché è la solita, eccolo qua, questo gamma primo come solito ha due sensi, è la derivazione e allora è il dt senza gamma. Il gamma primo è comunque il vettore tangente, quindi è una combinazione lineare di deponi per certi coefficienti. Lì lo sto usando come vettore tangente, quindi lo stimo come combinazione di quelli e poi uso il fatto che sulla nave, sulla derivazione è proprio il lineare, cioè il gamma va a dar la prima alla forza.
L'ultimo punto era sull'ultima parte, sull'integrale a un certo punto, per avere le derivate in S della curva, di integrare per parti questi due termini, e non ho capito come si arriva a questi, perché provando avevo altri due termini e non
lì ho barato, è una cosa, quando uno fa l'integrazione per parti viene la parte finita meno l'integrale della parte, quindi l'integrale di questa parte lo capisce, giusto, perché sto usando che questo qua è una derivata rispetto a t,
il primo,
no, quello in mezzo, il ds di gamma i primo,
sì,
è derivato rispetto a c primo, sì, okay. E quindi quella è la parte che integro, che diventa il ds di gamma i, sì. Il resto va derivato rispetto a t, quindi di tutto, no? Quindi quello che manca è la parte finita, la parte finita nella, l'integrazione per parti, manca la parte finita, cioè la parte finita meno l'integrale, esatto, della parte potenziale. E quella parte là bisognerebbe studiarla. Il fatto che noi stiamo lavorando a estremi fissi per variare le curve tra due fissati punti fa sì che si faccia il tutto. Cioè uno dovrebbe veramente scriversela, guardare, però è una parte, diciamo, delle funzioni calcolate da certi estremi, uno dovrebbe andare a guardare e fanno zero. Cioè non contano nel calcolo, okay. Non ve l'ho neanche detto, perché in ogni caso tutti questi passaggi naturalmente per giustificarli bisognerebbe fare il calcolo differenziale sull'insieme che è fatto da tutte le curve possibili che sono fissate, cioè non so se non sono finita, voi non l'avete fatto, non lo conoscete, quindi potete credere che più o meno si usano gli stessi teoremi del calcolo differenziale, però è tutto una scommessa. E lì comunque ha ragione, cioè mancano le parti finite, ma se uno fa il conto giusto le parti finite sono più.
Grazie.
Thank you.
allora questa è una questione leggermente tecnica ma estremamente importante. Intanto il nome base non c'entra niente con le basi di spazi vettoriali, è un nome standard ma in un contesto completamente diverso. E spesso per definire una topologia è estremamente difficile dire chi sono tutti gli aperti ed è utile invece dire chi sono certi aperti e se questi hanno qualche proprietà simpatica è facile costruire la topologia, altrimenti di solito no. E allora si usano queste due nozioni, cos'è una base e cos'è una pre-base per la topologia. La nozione di base è quella più interessante e anche non sempre però si riesce ad averla. Allora, un B sottinsieme di una topologia X è base per X, base per la topologia TX, se ha questa proprietà, ogni U aperto della topologia è unione di elementi di B. E un insieme P sottinsieme della topologia è prebase per la topologia TX se ha questa proprietà. Quando fate tutte le possibili intersezioni finite di elementi di P ottenete una base per la topologia. Se l'insieme delle intersezioni finite di elementi di P forma una base per TX. Notate che in entrambi i casi la topologia generata dalla base o dalla prebase è sempre TX. Cioè se prendete B come un sottinsieme di parti di X e guardate qual è la sua topologia generata, è chiaramente TX. Perché TX è una topologia che contiene B, è una che entra nell'intersezione e per essere una topologia però deve essere chiuso per unioni arbitrarie e quindi tutti gli elementi della topologia vanno automaticamente nella topologia generata da B. E avere una base per una topologia è una cosa estremamente utile. E in realtà lo sapete già, quando definite gli spazi metrici, quello che non definisce che cosa sono? Sono i dischi centrati in un punto aperti. Quei sono i dischi aperti. Però se volete un aperto dovete fare un'unione arbitraria di dischi. In R2 un aperto non sono solo i dischi aperti, è unione arbitraria di dischi. E quindi i dischi aperti sono una base per la topologia metrica. Cosa non banale. Dunque, allora uno si chiede, se prendo un B sottinsieme di parti di X qualsiasi, allora B è base per la topologia che lui genera, Perché ricordatevi che qualunque sottoinsieme genera una topologia che è l'intersezione di tutte le topologie che lo contengono. Quando è che lui è base di quella topologia? Non è banale. È base per la topologia generata se e solo se e per essere una base cosa deve succedere? Che gli elementi della topologia si scrivono facendo unioni di elementi della base. Ma tra gli elementi della topologia ci devono essere anche le intersezioni. Perché la topologia è chiusa per intersezioni finite e non arbitrarie. Quindi se e solo se le intersezioni finite di elementi di B devono essere aperti della topologia, ma se lui è una base, questi elementi devono scriversi come unioni di elementi di B. Quindi se e solo se intersezioni finite di elementi di B si scrivono come unioni arbitrarie di elementi di B. Pensate per esempio agli spazi metrici, avete un disco centrato in un punto, avete un disco centrato in un altro punto, l'intersezione non è un disco, però è unione di dischi, perché in ogni punto qui prendete un raggio abbastanza piccolo e lui sta dentro l'intersezione, e quindi l'intersezione è unione di dischi, non è però un disco aperto, è un aperto ma non è un disco aperto. E quindi quando prendete un sottoinsieme B, guardate la topologia che lui genera, lui è base per quella topologia non gratis. Succede che è base per la topologia se in qualche modo le sue intersezioni finite si scrivono già con i suoi elementi, facendo unione di altri suoi elementi. E invece essere una prebase è gratis. P contenuto in parti di X qualsiasi, P è sempre prebase per la topologia generata, per la topologia generata da P stesso. Questo è quasi tautologico. Allora, avevo sconfinato qua, mi pare sì. Allora, qui posso aggiungere qualche altro esempio. E in altre parole, quando prendete un sottoinsieme e volete generare la topologia, potete prima fare tutte le possibili intersezioni finite, dopo fare tutte le possibili unioni arbitrarie e quello vi genera la topologia. Esempi. Spazi metrici e aggiungiamo pseudometrici. Allora, voi dovreste sapere da un po' che cos'è una metrica su un insieme. È una funzione da x per x in R con certe proprietà del tipo la distanza di x da y uguale alla distanza di y da x, simmetria. La distanza di x da y è minore o uguale della distanza di x da z più la distanza di z da y per ogni z che mettete in mezzo, e la distanza da x è uguale a 0. Allora, questa si chiama una pseudometrica e si chiama una metrica se invece di quella siamo lì mettete la questione distanza di x da y uguale a 0 se e solo se x è uguale a y. Allora si chiama una metrica. Cioè i due punti sono diversi se la distanza è non nulla. Scusate, i due punti sono uguali se e solo se la distanza è nulla. Punti uguali se e solo se distanza nulla. negli spazi pseudometrici può capitare che due punti diversi abbiano distanza nulla, d'accordo? E in analisi avete già cominciato a usare spazi pseudometrici anche? Beh, spazi metrici sì, però, giusto? Ok. Allora, piccolo esercizio, quando avete uno spazio pseudometrico, cioè uno spazio con una pseudometrica, potete in maniera automatica trovare uno spazio metrico associato nel modo più stupido che immaginate. Cioè fate una relazione di equivalenza in cui dite due punti sono equivalenti se la distanza è uguale a zero. Allora guardate x modulo quella relazione di equivalenza e controllate con molta pazienza che valgono le proprietà della metrica. E adesso praticamente per definizione se due punti hanno una distanza nulla sono la stessa classe di equivalenza. D'accordo? Quindi piccolo esercizio, piccolo problema. Se XD è uno spazio pseudometrico, allora X tilde Y, se e solo se la distanza di X da Y è uguale a 0, è una relazione di equivalenza, d'accordo? E l'insieme X tilde, due punti uguale, X modulo, questa relazione di equivalenza, con la distanza di tilde, che va da x tilde per x tilde in r maggiore o uguale di 0, che dice che tra due classi di equivalenza x e y tilde vi metto come distanza di tilde esattamente la distanza di x da y, è ben definito, cioè non dipende dal rappresentante che scelgo, ed è una metrica. Quindi ad ogni spazio pseudometrico potete associare uno spazio metrico, se proprio vi dà fastidio, ma spesso non conviene. Ok, perché dico questo? Ah, sì, perché volevo dire, ogni spazio pseudometrico ha una topologia naturale che è indotta dalla metrica. Qual è la topologia naturale? È quella che ha come base per gli aperti i dischi aperti. Allora, spazi pseudometrici, quindi se x, d è spazio pseudometrico, allora possiamo definire una topologia e si chiama topologia associata alla pseudometrica, usando come base della topologia questo insieme qua, è l'insieme formato da tutti i dischi aperti al variare del centro e del raggio, variando centro e raggio, cioè è l'insieme di tutti i dischi centrati in x di raggio epsilon meno, che per definizione significa i punti y tali che la distanza di y da x è strettamente minore di epsilon, al variare di x appartenente a x grande, epsilon nei numeri strettamente positivi. Allora, questa, siccome è la cosa che avete fatto da sempre in analisi, non vi dimostro che questa è una base per la topologia, però la dimostrazione è molto facile. Dovete dimostrare che se prendete due palle, la loro intersezione o è vuota, oppure, non è detto che sia una palla, però è unione di palle. E perché unione di palle? Perché vi mettete in ogni punto dell'intersezione e trovate un raggio abbastanza piccolo che sia contenuto nell'intersezione. Basta usare la disuguaglianza triangolare per trovare il raggio piccolino rispetto ai centri. Quindi l'avete fatto sicuramente in analisi, riguardatelo. Quando avete definito quali sono gli aperti di uno spazio metrico avete fatto questo ragionamento. E in questo modo definite una topologia i cui aperti sono dati dalle unioni arbitrarie di dischi aperti. possiamo definire quindi la topologia associata alla pseudometrica usando come base questa. Per esempio, supponiamo che uno usi come metrica quella che manda la coppia XY in se metto sempre 0, va bene? Dunque è chiaramente simmetrica, non c'è problema. Disuguaglianza triangolare non c'è problema. 0 più 0 fa sempre 0, che è minore o uguale di 0. E cos'è che serve? Non è una metrica, perché a meno che x non sia fatto da un punto non è una metrica. Quindi questa è una pseudometrica. Ok? Qual è la topologia associata a questa pseudometrica? Beh, prendo un punto e guardo qual è la palla centrata in quel punto e di raggio epsilon positivo. Beh, tutti i punti sono a distanza zero, quindi tutto lo spazio. Quindi qual è la topologia associata? Topologia associata. Quando prendo un disco centrato in x e di raggio epsilon, in realtà è tutto x, perché tutti i punti sono a distanza nulla da punto x. Quindi l'unico aperto che viene fuori è x, il vuoto per forza, e quindi è topologia discreta, topologia associata è banale. E allora questa pseudometrica si chiama pseudometrica banale. Altro esempio, se prendo la distanza invece da x per x in r maggiore o uguale di 0, che manda xy, la coppia xy in. Allora, intanto devo rispettare l'assioma 0, 0 se x è uguale a y. E invece metto 1 se x è diverso da y. Allora uno guarda e dice, è una metrica. Devo vedere se è simmetrica, questo è chiaro. La distanza di x da y da y da x o è 0 e 1. E devo vedere se rispetta la disuguaglianza triangolare. Questo dovete fare un piccolo conticino perché ci sono due casi possibili da guardare probabilmente, però il risultato sarà sempre che 1 più 1 che fa 2 è maggiore di 1. Quindi questa è una metrica. Questa si chiama la metrica discreta. Questa l'avete vista, questa metrica discreta. Che topologia fa? Metrica discreta. Quando prendete un punto e fate un disco di raggio un mezzo, tutti gli altri punti sono a distanza 1, quindi tutti i punti sono aperti. Ogni punto è un disco aperto. Quindi dà la topologia discreta. Topologia associata. Quando prendete un disco centrato in x e di raggio un mezzo, c'è solamente x, perché tutti gli altri punti sono a distanza 1. Dunque è quella discreta. Quindi la topologia banale viene da una pseudometrica banale. La topologia discreta viene da una metrica, che è la metrica discreta. Prego. Si aggiunge sempre. X e il vuoto si aggiungono sempre a una topologia, anche se apparentemente non vengono. Cioè quando si danno le definizioni bene, se nella definizione non viene l'insieme vuoto, si dice deve contenere l'insieme vuoto e comprende. Ok, allora a questo punto vi verrebbe il dubbio forse che non tutti, che le topologie vengano da metriche. Ecco, questo è falso. La nozione di topologia è enormemente più generale della nozione di metrica, di spazi metrici. E faremo un sacco di esempi di spazi topologici che non sono metrici, perché gli spazi topologici che sono metrizzabili, si dice, cioè la cui topologia è definita da una metrica, hanno proprietà molto speciali, hanno delle proprietà estremamente speciali, in cui molte cose diventano equivalenti che invece non sono equivalenti negli spazi topologici in generale. Quindi definizione, uno spazio topologico si dice pseudometrizzabile se la sua topologia è definita da una metrica. Notate che metriche diverse possono definire la stessa topologia, questo lo sapete, e definiamo che due metriche sono topologicamente equivalenti se definiscono la stessa topologia. Metriche diverse possono definire la stessa topologia e due metriche che definiscono la stessa topologia si dicono topologicamente equivalenti. Allora, volevo... Vediamo un attimo se... Oh, sono andato molto in basso qua. Ok, allora è quasi finito il tempo anche... Allora, piccoli problemi che avete già fatto in analisi di sicuro, quindi mi interessa che li riguardiate in modo che possiate usarli anche in questo contesto. Se XD è uno spazio metrico, o anche pseudometrico se volete, definiamo un'altra metrica D bar da X per X, in R maggiore o uguale di 0, che dati i due punti X e Y definisce che D bar di X e Y è l'inf, il minimo, tra la distanza di X da Y e 1. Allora, questa è la metrica di prima, solo che se la distanza era maggiore di 1, diciamo che è 1. Ok? Tutte le cose al di fuori del disco centrato in 1 di prima le mettiamo al bordo, diciamo. Allora, dimostrare che è una metrica, definiamo questa, è pseudometrica. È pseudo se prima era pseudo, eh? Spazio pseudometrico è pseudometrica topologicamente equivalente, cioè che definisce la stessa topologia. Topologicamente equivalente. Cioè è un'altra pseudometrica, evidentemente, perché quella di prima magari non era limitata da 1. Pensate a R2, la metrica di R2. Attenzione, quando dico è una pseudometrica vuol dire dovete verificare le proprietà della pseudometrica. Quella che di solito è critica da verificare è la disuguaglianza triangolare. Ok? E, idem per D tilde, l'avete già fatto questo esercizio in analisi? No? Ok, allora è interessante, fatelo. Idem per D tilde di XY, due punti uguali, la distanza di X da Y diviso 1 più la distanza di X da Y. Allora, anche questo definisce una funzione da x per y in R maggiore o uguale di 0, la quale anche questa è limitata da 1, giusto? E idem, è una pseudometrica topologicamente equivalente a quella di prima. Quindi, piccola morale di questo, visto che non l'avete fatto in analisi, ogni topologia pseudometrizzabile può essere definita da una pseudometrica limitata, cioè che assume valori tra 0 e 1. E, ok, allora il tempo è scaduto per oggi, avevo un paio di altri esempi da mostrarvi, sempre usando basi e prebasi, ma lo facciamo domani. E oggi è 14. Thank you.